Capitolo 1. Leggerezza. Dedicherò la prima conferenza all'opposizione leggerezza-peso e sosterrò le ragioni della leggerezza. Questo non vuol dire che io consideri le ragioni del peso o meno valide, ma solo che sulla leggerezza penso ad aver più cose da dire. Dopo 40 anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro. Proporrei questa. La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso. Ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città. Soprattutto, ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. In questa conferenza, cercherò di spiegare, a me stesso e a voi, perché sono stato portato a considerare la leggerezza un valore anziché un difetto. Quali sono gli esempi tra le opere del passato in cui riconosco il mio ideale di leggerezza? Come situo questo valore nel presente e come lo proietto nel futuro? Comincerò dall'ultimo punto. Quando ho iniziato la mia attività, il dovere di rappresentare il nostro tempo era l'imperativo categorico d'ogni giovane scrittore. Pieno di buona volontà, cercavo di immedesimarmi nell'energia spietata che muove la storia del nostro secolo, nelle sue vicende collettive e individuali. Cercavo di cogliere una sintonia tra il movimentato spettacolo del mondo, ora drammatico, ora grottesco, e il ritmo interiore picaresco e avventuroso che mi spingeva a scrivere. Presto mi sono accorto che tra i fatti della vita, che avrebbero dovuto essere la mia materia prima, e l'agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia scrittura, c'era un divario che mi costava sempre più sforzo superare. Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l'inerzia, l'opacità del mondo. Qualità che s'attaccano subito alla scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. In certi momenti, mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra. Una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non risparmiava nessun aspetto della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa. L'unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati. Perseo, che non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone, ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo. Ecco che Perseo mi viene in soccorso anche in questo momento, mentre mi sentivo già catturare dalla morsa di pietra, come mi succede ogni volta che tento una rievocazione storico-autobiografica. Meglio lasciare che il mio discorso si componga con le immagini della mitologia. Per tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le nuvole, e spinge il suo sguardo su ciò che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un'immagine catturata da uno specchio. Subito sento la tentazione di trovare in questo mito un'allegoria del rapporto del poeta col mondo, una lezione del metodo da seguire scrivendo. Ma so che ogni interpretazione impoverisce il mito e lo soffoca. Coi miti non bisogna aver fretta. È meglio lasciarli depositare nella memoria, fermarsi a meditare su ogni dettaglio, ragionarci sopra senza uscire dal loro linguaggio di immagini. La lezione che possiamo trarre da un mito sta nella letteralità del racconto, non in ciò che vi aggiungiamo noi dal di fuori. Il rapporto tra Perseo e la Gorgone è complesso. Non finisce con la decapitazione del mostro. Dal sangue della Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso. La pesantezza della pietra può essere rovesciata nel suo contrario. Con un colpo di zoccolo sul monte Elicona, Pegaso fa scaturire la fonte da cui bevono le muse. In alcune versioni del mito, sarà Perseo a cavalcare il meraviglioso Pegaso caro alle muse, nato dal sangue maledetto di Medusa. Anche i sandali alati, d'altronde, provenivano dal mondo dei mostri. Perseo li aveva avuti dalle sorelle di Medusa, le graie dall'unico occhio. Quanto alla testa mozzata, Perseo non l'abbandona, ma la porta con sé, nascosta in un sacco. Quando i nemici stanno per sopraffarlo, basta che egli la mostri sollevandola per la chioma di serpenti e quella spoglia sanguinosa diventa un'arma invincibile nella mano dell'eroe. Un'arma che egli usa solo in casi estremi e solo contro chi merita il castigo di diventare la statua di se stesso. Qui, certo, il mito vuol dirmi qualcosa. Qualcosa che è implicito nelle immagini e che non si può spiegare altrimenti. Perseo riesce a padroneggiare quel volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l'aveva vinto guardandolo nello specchio. È sempre in un rifiuto della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui gli è toccato di vivere, una realtà che gli porta con sé, che assume come proprio fardello. Sul rapporto tra Perseo e la Medusa possiamo apprendere qualcosa di più leggendo Ovidio nelle Metamorfosi. Perseo ha vinto una nuova battaglia, ha massacrato a colpi di spada un mostro marino, ha liberato Andromeda. E ora si accinge a fare quello che ognuno di noi farebbe dopo un lavoraccio del genere. Va a lavarsi le mani. In questi casi il suo problema è dove posare la testa di Medusa. E qui Ovidio ha dei versi. 4.740-752, che mi paiono straordinari per spiegare quanta delicatezza d'animo sia necessaria per essere un Perseo, vincitore di mostri. Perché la ruvida sabbia non sciupi la testa anguicrinita, angui ferunque caput dura ne laedat arena, egli rende soffice il terreno con uno strato di foglie, vi stende sopra dei ramoscelli nati sott'acqua e vi depone la testa di Medusa a faccia in giù. Mi sembra che la leggerezza di cui Perseo è l'eroe non potrebbe essere meglio rappresentata che da questo gesto di rinfrescante gentilezza verso quell'essere mostruoso e tremendo, ma anche in qualche modo deteriorabile, fragile. Ma la cosa più inaspettata è il miracolo che ne segue. I ramoscelli marini a contatto con la Medusa si trasformano in coralli e le ninfe, per adornarsi di coralli, accorrono e avvicinano ramoscelli e alghe alla terribile testa. Anche questo incontro di immagini, in cui la sottile grazia del corallo sfiora l'orrore feroce della Gorgone, è così carico di suggestioni che non vorrei sciuparlo tentando commenti o interpretazioni. Quel che posso fare è avvicinare a questi versi d'Ovidio quelli d'un poeta moderno, Piccolo Testamento di Eugenio Montale, in cui troviamo pure elementi sottilissimi che sono come emblemi della sua poesia. Traccia madre perlacea di lumaca, o smeriglio di vetro calpestato, messi a confronto con uno spaventoso mostro infernale, un lucifero dalle ali di bitume che cala sulle capitali dell'Occidente. Mai come in questa poesia scritta nel 1953, Montale ha evocato una visione così apocalittica, ma ciò che i suoi versi mettono in primo piano sono quelle minime tracce luminose che gli contrappone alla buia catastrofe. Conservane la cipria nello specchietto. Quando spenta ogni lampada, la sardana si farà infernale. Ma come possiamo sperare di salvarci in ciò che è più fragile? Questa poesia di Montale è una professione di fede nella persistenza di ciò che più sembra destinato a perire e nei valori morali investiti nelle tracce più tenui.